Ave Maria, cari amici, un ben trovati a tutti voi qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Siete in compagnia di Antonio, come di consueto nelle nostre trasmissioni del giovedì, per una cinquantina di minuti insieme per qualche riflessione spirituale, per qualche meditazione. Questa settimana, cari amici, il tema potremmo dargli proprio un titolo che è il prezzo della grazia. È vero, siamo entrati in questo tempo liturgico forte che è la Quaresima e veniamo chiamati proprio a seguire il nostro Signore Gesù che ci insegna con le tentazioni nel deserto, come affrontare le tentazioni, come affrontare soprattutto le insidie del maligno. Per cui il prezzo della grazia, che è un po' il titolo che vogliamo dare a questa nostra riflessione, riguarda proprio questo argomento. Rimanere in grazia di Dio, resistere alle tentazioni, diventa sempre più difficile, ma diventa più difficile non perché il tentatore si comporti diversamente da quanto ha sempre fatto, o perlomeno è aumentata la platea, ecco, di coloro che ne rimangono vittima, ma le tecniche di tentazione sono vecchie quanto il mondo, no? Proprio dalla fondazione dell'umanità ci troviamo ad avere a che fare con il nemico della nostra salvezza e quindi con le tentazioni. Sono il mezzo ordinario con cui il maligno cerca di rovinarsi, di rovinare le nostre anime. Poi ci sono altre situazioni che anche queste però sono aumentate, che sono mezzi straordinari con i quali il nemico di Dio ci affronta e questi sono di gravità crescente, sono di intensità crescente, arrivano a essere delle vere e proprie malattie, degli assalti spirituali. Noi però in questa nostra chiacchierata ci limiteremo a considerare le tentazioni e il corrispettivo delle tentazioni, cioè il prezzo della grazia. Cari amici, noi osserviamo che cosa nella nostra vita spirituale? Che siamo sempre più affannati nella ricerca del benessere materiale. Questo è uno dei problemi fondamentali. Cioè, il mondo, il tentatore, perfino la nostra carne, cioè la nostra natura umana, ci spingono alla ricerca del piacere, alla ricerca del benessere, alla ricerca della salute, alla ricerca di tutte le cose che ci illudono di farci felici, quindi una specie di ricerca della felicità. Come osservano anche tanti autori spirituali, è una ricerca questa nostra che forse rispetto ai tempi antichi è aumentata. Cerchiamo cioè una specie di valori preziosi. Cerchiamo valori preziosi che non sono soltanto il denaro, ma sono la stima, il successo, e tutte le altre cose che ci possono provenire dal mondo. Basta guardarci intorno, no? Basta vedere il nostro stile di vita occidentale, no? Ci sono proprio delle vere e proprie trasmissioni dedicate al lusso, ecco. qui bisogna starsi immediatamente attenti, no? Perché quando si parla di lusso, si parla di qualcosa che travalica di molto quelli che sono le necessità dell'uomo. No? Ci ricordiamo quello che sta scritto nella Bibbia, cioè il ricco e puloso, no? Per capirci, come vivevano anche Erode, per riferirci sempre anche ai tempi di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi vediamo che è sempre stato così, ma oggi possiamo dire che il lusso dilaga. Vedevo qualche tempo fa che ci sono degli hotel dove per soggiornare anche una sola notte ci vogliono 100.000 euro, guardate, non dico sciocchezze, sono cose che si guardano, si vedono, ci sono una decina di hotel nel mondo dove per soggiornare anche una sola notte ci vogliono dai 50 ai 100.000 euro. Ecco, voglio dare proprio le cifre. Vediamo anche tantissimi esempi, non so, di grandi ricchezze, di yacht, di navi. Ecco, perché dico questo? Perché lungi dal demonizzare la ricchezza, no? Però, perché poi la ricchezza sappiamo che il Signore la concede, no? È Lui che innalza e abbassa, che fa vivere e fa morire, per cui la ricchezza c'è sempre stata, però ci sono sempre le parole di nostro Signore che ci mettono in guardia sul cattivo uso della ricchezza, no? Quando Lui dice è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli, e questo lo ha detto dopo aver amato il giovane ricco che gli aveva chiesto: Signore, cosa devo fare per avere la vita eterna? Il Signore gli ha detto, lo guardò, lo amò, ecco, ci ricordiamo questo brano, questa pericope evangelica, e gli disse: va, ti manca una sola cosa, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi seguimi perché avrai un tesoro nel regno di Cielo. E il giovane ricco se ne andò triste perché possedeva molte ricchezze. Questo quindi che cosa sta a significare? Sta a significare che di ricchezza, di soldi, di successo, di piacere, di vita mondana, di sfrenato godimento, di edonismo, si muore spiritualmente, si muore spiritualmente, perché è una profonda ingiustizia intollerabile agli occhi di Dio. È più facile che un cammello, che poi sarebbe quelle gomene con cui vengono trattenute le navi, il cammello non è l'animale, il cammello è, è quella grossa gomena, quella grossa fune che trattiene una nave alla fonda, al porto, no? E quindi vedete quanto è doppio, no? Questa fune che trattiene una nave, immaginate quanto è massiccia questa fune, è più facile che questa fune passi per la cruna di un ago che un ricco, che rimane ricco, entri nel regno dei cieli. Questa è la situazione reale, e l'umanità lo vediamo, vi ho citato questi eccessi, perché poi se sono aperti questi hotel, no? da 80-100.000 euro a notte, vuol dire che qualcuno ci va, e ad ogni buon conto le sfaccettature di queste lusinghe mondane sono tantissime. E quindi diceva giustamente un commentatore di Un pensiero di Padre Pio che la ricerca di valori preziosi sta veramente dilagando nell'umanità. E che cosa vediamo? Vediamo da una parte dei nostri fratelli che si trovano sotto nella miseria più disperante, che muoiono di fame nelle regioni africane, ma anche nelle periferie delle nostre città, perché i poveri, ma soprattutto gente proprio che tenta ad andare avanti, la troviamo dappertutto, ma sono luoghi del mondo dove si muore di fame, di malattie, dove noi abbiamo a disposizione un antibiotico e loro invece non lo possono neanche ottenere, quindi si muore per malattie curabilissime. Altri luoghi del mondo dove piovono le bombe dal cielo, missili, razzi, e la gente vive nei sotterranei, nelle cantine, negli scantinati e muoiono di freddo. Altri luoghi del mondo dove succedono terremoti e muoiono 45-50 mila persone sotto le macerie, e quindi da una parte una grandissima sofferenza dell'umanità, malattie, pestilenze, quant'altro, e dall'altra parte c'è un'umanità che invece vive al contrario, cioè attingendo ad un lusso, a uno stile di vita lussuoso, sfrenato. Ecco, il prezzo della grazia dunque è salito. Sappiamo, no, che tutti i prezzi sono saliti, no? Oggi si parla di questa inflazione che sta riducendo il potere di acquisto delle famiglie, un'altra tegola sulle povere famiglie, cioè le difficoltà economiche che già c'erano ma si stanno aggravando sempre di più, e quindi padri di famiglia che non riescono ad arrivare alla fine del mese, famiglie che sono costrette a andare alla Caritas per mangiare, e questa già è una condizione privilegiata, perché se andiamo a vedere in altre parti del mondo troviamo bambini che muoiono di fame, malnutriti, denutriti e decimati dalle malattie. E cari amici, questo che significa? Significa che così, un po' come sta aumentando il prezzo delle cose, sta aumentando la disparità tra gli uomini e sta aumentando il prezzo della grazia, quindi questo bene supremo che non si compra col denaro, anzi che col denaro si finisce per perderlo, per perderla, e questo bene che è il più grande bene che noi possiamo immaginare, cioè l'amicizia con Dio, lo stare in grazia di Dio, ebbene questo stato spirituale sta diventando sempre più caro. Pensate che il salmista dice: la tua grazia vale più della vita, ed è la realtà delle cose, perché se noi viviamo biologicamente col nostro corpo, però siamo morti dentro, a nulla ci serve guadagnare il mondo intero se poi perdiamo la nostra anima, cioè ci troviamo nello stato di peccato mortale, se stiamo nella disgrazia, se siamo dei disgraziati, ecco. Allora, in questo periodo della Quaresima di nostro Signore ci ferma proprio all'inizio di questo cammino liturgico con un evento misteriosissimo, lo possiamo dire, e cioè che il nostro Signore Gesù viene portato dallo Spirito nel deserto. Oh. Perché questo è un mistero? Cioè, cominciamo a dire, poi dedicheremo a questo tema una tavola rotonda dove ci saranno dei teologi che ci spiegheranno bene, no? Il significato delle varie tentazioni che il nostro Signore ha voluto subire nel deserto. Ma rimane questo mistero iniziale della vita di nostro Signore Gesù, per cui lo Spirito di Dio, che abbiamo visto scendere su di lui nel battesimo nel fiume Giordano, ricordate, no? Lo Spirito di Dio sotto forma di colomba, discese su di lui e si sentì una voce che diceva: questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Cioè questa voce di Dio Padre, che appunto si parla di epifania, cioè c'è un momento in cui testimone della divinità di Gesù è lo stesso Dio Padre, una voce dal cielo. Dio che rende testimonianza al proprio figlio: questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Tutti i presenti hanno udito, quindi si parla proprio di una epifania, cioè una manifestazione della divinità di Gesù, scusatemi, davanti a tantissima gente. E in mezzo a questa gente c'era anche il tentatore, che ha sentito benissimo questa voce venire dal cielo. E lo stesso spirito che è disceso su Gesù lo condusse nel deserto per essere tentato, e sappiamo quello che accade, cioè a Gesù deve essere apparso un individuo, ecco, non sappiamo, si pensa, no? I padri della Chiesa pensano proprio visibilmente, ecco, sotto forma di un uomo, ma ripeto, questo non è che c'è scritto sulla Bibbia, però lo dicono i padri della tradizione esegetica, che a un certo punto si mise a parlare con Gesù, però attenzione, non subito. Gesù rimase nel deserto per 40 giorni, avendo digiunato 40 giorni e 40 notti, Gesù ebbe fame, e a questo punto il tentatore gli si avvicinò. Non so se ricordate, no, questo brano del Vangelo di San Matteo, no? E gli disse: se tu sei il figlio di Dio. Ricordate le prime parole del tentatore verso Gesù. Perché? Perché il diavolo aveva sentito la voce che veniva dal cielo dicendo: questo è il mio figlio. Però vedete l'astuzia del diavolo, no? Però voleva essere sicuro, ma sta a vedere che questo è veramente il figlio di Dio. Ma sapete, il demonio, quello è il suo mestiere, no? La cosa misteriosa dove sta? È che Gesù si è sottoposto a questa cosa qua. Allora molti che studiano la Bibbia, molti che ce la spiegano, sempre la Chiesa, no? Ci dà questa interpretazione, lo dice San Pietro, non è una cosa che è interpretabile dal singolo, no? Deve essere sempre interpretata dalla Chiesa, cioè è la Chiesa che ci dà la spiegazione delle Sacre Scritture, non è soggetta a privata interpretazione, diciamo. Per cui, che cosa ci spiega la Chiesa? Ci spiega che una cosa anche giustissima, scontata, cioè Gesù era perfettamente equilibrato, spiritualmente parlando. Essendo il figlio di Dio, essendo Dio, è chiaro che lui aveva un'anima perfettamente ordinata in Dio. Tutte le sue potenze, sappiamo che l'anima ha tre potenze, no? L'intelletto, la volontà e la memoria, cioè la sensibilità, no? E tutte le potenze dell'anima in Gesù sono perfettamente ordinate alla volontà di Dio, no? Gesù è santo, è la sapienza stessa che si è incarnata, è l'armonia perfetta del corpo, dell'anima e dello spirito. Quindi Gesù non aveva i punti deboli come noi, come me, come voi. In altri termini, Gesù non era tentabile, perché in fin dei conti la tentazione poi che cos'è? È far leva su una nostra, sul nostro punto debole, per distaccare la nostra volontà dalla volontà di Dio. Quello che è avvenuto nel giardino dell'Eden, quando il tentatore parlò a Eva, a Adamo ed Eva, cioè a Eva che poi dopo si è portata appresso pure a Adamo, cioè facendo leva su una debolezza dei nostri progenitori, è riuscita a insinuare la sfiducia in Dio, tutto qua. Ottenuta la sfiducia, c'è l'atto di disobbedienza. E questo vale per qualunque peccato, anche per quelli che noi facciamo tutti i giorni. In fin dei conti si tratta di questo. Ora che il fomite, che la causa sia il demonio, ossia in noi stessi, nella nostra stessa volontà, perché anche questo dobbiamo capire, no? Non tutti i peccati ce li fa fare il diavolo, anzi forse la maggior parte dei peccati sono, come si dice, autogenerati da noi stessi, trovano la genesi in noi stessi, nella nostra volontà, che senza l'influenza del maligno si pone in una scelta contro Dio, sfiducia e peccato, e disubbidienza ad uno dei comandamenti o alla volontà di Dio. Poi abbiamo parlato di quest'altro nemico che è il mondo, per cui guardate, non si tratta del diavolo, il mondo. Tutti rubano, rubo anch'io. Tutti vivono in modo edonistico, con la fornicazione, allora posso anche io vivere in modo edonistico, nella ricerca dei piaceri proibiti, Tutti mentono, mento pure io senza regola. Come vedete, il mondo è più convincente del diavolo. Tutti fanno così perché io non dovrei farlo. Ecco. Allora, che cosa è successo? Che Gesù ha aspettato 40 giorni, dopodiché ebbe fame, vedete? Si è messo lui in uno stato di debolezza, ma non è una debolezza spirituale, vedete? Non è una debolezza nella sua volontà di uomo perfetto, perfettamente ordinato, non era una debolezza delle potenze dell'anima. Gesù si è volontariamente messo in una situazione di debolezza del corpo. Immaginatevi che cosa è successo. La sua anima è stata rapita nell'estasi della preghiera al Padre, al punto tale che lui per 40 giorni praticamente non ha sentito i morsi della fame. Si ha assunto la nostra natura umana perfettamente, diciamo, uguale alla nostra, tranne che nel peccato, avvertì i morsi della fame, si è messo di debolezza. Il tentatore lo sapeva e la prima cosa che gli disse se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Noi, cari amici, ci fermiamo qua, perché qua si gioca il discorso che si faceva. L'umanità è in continua ricerca del pane materiale, del bene materiale, del cibo che poi per un terzo o per metà si butta, va a finire nell'immondezza. Noi siamo veramente scatenati nella ricerca di pane materiale, di quello che consideriamo cibo, di tutti i tipi. Basta guardare, vedete, io non voglio assumere adesso una posizione anche forse in debita verso la cucina sofisticata, però anche qua ci sono centinaia di trasmissioni, non c'è, non per televisione, ma per dire su internet, ricette di qua, ricette di là, cucino questo così, faccio la torta con là, è il mago delle torte, è il re delle feste, è i ricevimenti da migliaia e migliaia di euro, perché poi dopo, se andiamo a vedere, no, anche nei tempi antichi, i matrimoni addirittura duravano 7 giorni, con mangiare a non finire, bere a non finire, cioè, nil novi sub sol, no, niente di nuovo sotto il sole. Però certamente vediamo che la nostra attenzione viene focalizzata sui cibi elaborati, sulla cucina gourmet, si usa così, no? Si dice così, sulla cucina gourmet, sui piatti specialissimi, sulle specialità di questo paese, sulla cucina cinese, tutto. Allora, diciamo che che cos'è questa, no? È la tentazione diventa sempre più forte e il prezzo della grazia diventa sempre più alto. Adesso però io pregherei la regia di mettere un piccolo stacco musicale, qualche minuto di intermezzo, dopo il quale, cari amici, ci ritorneremo a sentire. Vi ricordo il nostro numero di telefono 0825 444 391. Non lo usate per fare delle telefonate in diretta, perché non potete entrare nella trasmissione, però lo potreste usare per esempio per lasciare alla sua della regia una vostra considerazione. Se voi volete utilizzare il WhatsApp, ormai siamo capaci tutti quanti, potete utilizzare il WhatsApp, sempre con questo numero di telefono, con l'account della Radio Buon Consiglio, e scrivete le vostre osservazioni, le vostre critiche e i vostri consigli. Ecco, ci separiamo per qualche minuto. Ave Maria.
Oh.
Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati in trasmissione e il tema di questa settimana è il prezzo della grazia. Abbiamo visto che più passano gli anni, più il nostro stile di vita generalizzato proprio, no, di tutta l'umanità, anche in quelli che prima erano considerati i cosiddetti paesi emergenti con le economie in rapida crescita, prima erano il terzo mondo, adesso sono diventati il primo mondo, perché abbiamo visto progressi straordinari, per esempio in Cina, scusatemi, o in India si parla di, tra tutte e due, no, di oltre 2 miliardi di esseri umani che stanno venendo fuori, ecco, dalla arretratezza culturale ed economica e stanno diventando come noi, come il mondo occidentale. Possiamo indicare questo modello di vita con questo nome, lo stile di vita occidentale che si è occidentalizzato, nel senso che anche in Oriente stanno prendendo questo stile di vita. Lusso, la grande ricchezza e soprattutto aumentano le disparità. Aumentando le disparità tra gli uomini, ne approfitta, diciamo così, e il tentatore che ti fa un po', anziché poveri di spirito, ricchi nello spirito, e questo ci mette in grande difficoltà, perché sappiamo che cosa significa benessere, oltre non è più avere il necessario, è vivere nell'eccesso. Un personaggio che un po' incarna tutto questo è il ricco Epulone, che pur vedendo il povero Lazzaro che emosinava alla porta della sua abitazione, non se ne curava e ha lasciato che morisse nella miseria. Ecco. E, cari amici, questo che cosa comporta? Comporta che per venire fuori da questa situazione diventa sempre più difficile. Diventa sempre più difficile. Stiamo commettendo questo grande errore, no? Cioè di metterci nelle stesse condizioni, ma questa volta in modo volontario, nelle quali si trova il genere umano nel giardino dell'Eden. Insomma, ci stiamo costruendo un Eden artificiale nel quale non si parla più di frutti o di fiori, ma si parla di una condizione estrema che possiamo chiamare vita edonistica. Ebbene, in questo stato di cose, cari amici, stiamo commettendo l'errore dal quale ci vuole preservare nostro Signore, perché Lui ha detto questo: volete essere vittoriosi in questa lotta contro il tentatore e dovete fare il contrario di quello che è l'Eden, cioè andare nel deserto e staccare il cuore dalle cose che non sono strettamente necessarie e innalzare l'anima verso Dio. Ecco, questo è fondamentalmente l'esempio che ci ha dato Gesù. Lui era inattaccabile, non poteva peccare. Allora, l'unico motivo per cui ha accettato la tentazione, cosa che lo ha fatto anche soffrire, questo fatto di essere tentato, è quello di insegnare a noi come riuscire a contrastare con efficacia tutte le cose che ci possono allontanare dalla volontà di Dio e dai Suoi comandamenti. Entrare cioè in uno stato di vivere nel mondo, ma non essere di questo mondo. E questo è l'insegnamento di Gesù. E di cercare non il cibo che perisce, ma il cibo che non perisce. A questo punto che cosa ha fatto Gesù quando ha risposto al tentatore? e gli diceva: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre si trasformino in pane. Gli ha risposto con una frase che troviamo espressa dalla bocca di Mosè, il quale ha detto al popolo: guarda, o popolo eletto, che il Signore ti sta opprimendo con la fame, ma non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E quest'ultima parte Gesù l'ha utilizzata per controbattere alla tentazione del maligno. Cioè gli ha detto: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ma che cosa vuol dire questo? Che cosa vuol dire questo? Attenzione, riflettendoci attentamente, non è che il nostro Signore ha escluso il pane materiale, no? Cioè, dovete vivere di aria, voi dovete vivere, no, perché sarebbe stata una cosa contraddittoria. Gesù ha risposto: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il pane, quindi, a cui alludeva il nostro Signore, tutto sommato, è l'Eucaristia, cioè cos'è? A che scopo Gesù ha usato questa risposta prendendo le parole di Mosè? L'ha usata nel senso che se io vivo biologicamente di un cibo fatto di proteine, questo non mi basta, perché io vivo di ogni parola che esce dalla bocca, e quindi la parola è il verbo di Dio. Ecco perché Gesù in qualche modo fingeva, ha risposto al demonio dicendo: ci sarà un pane che è molto di più del pane materiale a cui tu vuoi fare riferimento, queste pietre diventino pane, io diventerò pane, io diventerò, che sono la parola di Dio, diventerò cibo spirituale. E quindi il demonio è rimasto tramortito, cioè da questa risposta di Gesù il diavolo è rimasto interdetto, cioè, perché di fatti dopo ha cambiato registro, cioè ha provato da un altro fronte, ecco. Da questo versante qua non l'ha spunto contro quest'uomo, no? E veramente ha cominciato a pensare che fosse il figlio di Dio. Ma la cosa incredibile è che Gesù, pur essendo afflitto da una debolezza corporale, che 40 giorni senza mangiare e senza bere, no? Nella piena disponibilità dell'intero paradiso, non erano riusciti a fare. E cioè lì potevano mangiare fiori, frutti e ogni genere nettare e quant'altro, e sono caduti miseramente nella tentazione. Gesù in una situazione completamente opposta, cioè di pietre, aridità totale, invece ha vinto contro il tentatore. Perché allora noi dobbiamo guardare con molta attenzione questa lezione che Gesù ci ha voluto dare, anche soffrendo, perché per lui vedere questa creatura che era stata creata come un angelo di luce e che poi era diventato disubbidiente, per lui essere approcciato da quest'essere era motivo di sofferenza, e ha accettato questa sofferenza pur di indicarci la via della vittoria. E la via della vittoria non può essere diversa da quella che ci ha indicato lui. Poi sappiamo come sono andate le cose: il diavolo ha provato a tentare Gesù nel suo orgoglio, oppure nel suo desiderio di essere appunto famoso, potente e quant'altro, e anche lì ha trovato una pronta risposta da parte del Signore. Allora, cari amici, che cosa dobbiamo fare in questo periodo della Quaresima? Che cosa siamo invitati ad aderire? Siamo invitati ad aderire all'imitazione di nostro Signore Gesù, all'imitazione di Cristo. Quando si parla di un periodo di penitenza, di rinuncia delle cose superflue, di fare dei fioretti, ecco, e in qualche modo di dedicarci più a combattere i nostri difetti, e questo significa seguire Gesù nel deserto. Gesù non aveva né difetti né aveva problemi con dei vizi, non aveva nessun vizio, aveva soltanto virtù. E noi su questo siamo poi invitati ad operare, cioè sul fatto di combattere anche le nostre debolezze. Certe volte vale di più una volontà di mantenere, per esempio, la pace in famiglia, la sopportazione reciproca e quindi un po' il fioretto del silenzio, ecco, che tante altre cose che potremmo fare levandole dalla nostra mensa, dal nostro desco. Tutto sommato è il digiuno forse più produttivo, quello di rinunciare alle nostre debolezze caratteriali, ecco, di combattere anche le nostre debolezze caratteriali. E questo ci porta, deve essere accompagnato, e su questo poi sentiremo anche chi in una tavola rotonda si seguirà, chi, che ce lo spiegherà bene. Siamo chiamati, in altri termini, a un periodo di penitenziale, ecco, di penitenza e di elevazione dell'anima, di penitenza, preghiera e sacrificio. Ecco, questo è un po'. Si parla anche dell'elemosina, ecco, dell'elemosina, perché l'elemosina copre una moltitudine di peccati. Questo è quello che ci attende, cari amici, in questo periodo. Questo è anche un po' il desiderio che abbiamo tutti noi per avere un progresso nella nostra vita spirituale. Ognuno di noi ha alle spalle tante quaresime, tante Pasque di resurrezione e ci auguriamo di avanzare nella nostra vita spirituale e non di regredire. D'altro canto, le difficoltà aumentano perché, come abbiamo sentito, il prezzo della grazia, cioè di rimanere in grazia, sta diventando sempre più elevato. È un po' come l'asticella del salto in alto, no? Che cosa fa l'atleta? Se ha superato una certa quota, fa spostare l'asticella un po' più su per vedere se supera quell'altra quota di salto in alto. Ebbene, la vita spirituale, cari amici, deve essere così, perché se noi non avanziamo, finiamo con il regredire, e il regredire, cari amici, può portare addirittura a delle situazioni brutte, irreversibili, di caduta. Io comunque a questo punto ho il mio tempo a disposizione che è terminato. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Seguite sempre la radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Vi saluto. Ave Maria.